parliamo di editoria, parliamo della grande stampa del nostro paese, parliamo della scalata che i proprietari della stampa stanno facendo nei confronti del Corriere della Sera. Ne parliamo con Francesco. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Beh, diciamo che non è una grossa novità, c'è un, come sempre capita nei momenti di crisi, c'è una fase di riallineamento dove chi c'ha i soldi fa acquisti. E l'editoria è sicuramente in crisi perché con la crisi economica ci stanno meno vendite dei giornali, meno pubblicità, c'è una crisi strutturale data da internet, molta più gente si informa su internet che non comprando i giornali, c'è una crisi specifica italiana, il fatto che lo Stato per decenni ha finanziato i giornali, essendo finiti i contributi pubblici, non, di fatto non sono finiti, però per esempio la legge che finanzia l'editoria, la 416, deve essere rifinanziata perché già finiti i fondi stanziati per tutto il 2013, per cui ci sono tantissimi gruppi editoriali che sono in perdita, la Fiat che è quella, che è quella diciamo che si sta muovendo su RCS deve dare anche 35 milioni di euro alla stampa perché per rifinanziare le perdite, Mondadori ha avuto perdite per 15 milioni e spicci, Caltagirone che è il noto palazzinario editore del Messaggero, del Mattino e del Gazzettino ha avuto perdite per 5 milioni, cioè in generale con l'unica eccezione del Fatto Quotidiano, tra l'altro che essendo piccolo e avendo un buon giro di lettori riesce a mantenere attivo tutti gli altri, tutto il resto del mondo editoriale in crisi più o meno profonda. RCS è quella che sta messa peggio, ha avuto un deficit lo scorso anno di mezzo miliardo di euro, un deficit annuale su un debito complessivo di circa un miliardo. Nel 2013 adesso a fine luglio aveva un debito in scadenza per 200 milioni di euro che quindi non avrebbe saputo come ripagare e oltre alla crisi generale ha fatto una serie di investimenti sballati, il più famoso, quello più chiacchierato anche è quello della Recoletos che è una editrice spagnola che è stata comprata nel 2007 per 1.100 milioni di euro, è una di quelle operazioni stile Monte dei Paschi che compra una cosa costata poco tempo prima molto meno pagandola di più e manco tutta quella che era prima, la stessa identica operazione sempre in Spagna ha fatta l'RCS comprandosi questa società pagandola 1.100 milioni era costata con alcuni giornali in più poco tempo prima, 2 o 3 anni prima, era costata 900 milioni, cioè ha caricato a una società che aveva un indebitamento di 272 milioni, era considerata assolutamente illiquida, gli ha dato tutti questi soldi. Siccome queste sono operazioni normalmente, ovviamente non so sullo specifico, ma normalmente hanno dietro un portato per cui sono soldi che girano in tasca e qualcuno finiscono, tanto per essere chiari, è possibile che ci sia questo tipo di cosa? A fronte di questa grossa crisi che ha RCS hanno fatto un piano di ristrutturazione che prevede la cassa integrazione a 0 ore per 107 persone sui 5.000 dipendenti che hanno circa, un finanziamento da parte delle banche per poco meno di 600 milioni a fronte del quale danno in garanzia una serie di stabili palazzi storici, quello via Solferino e altri, e contemporaneamente facevano un aumento di capitale, cioè per dirla in maniera banale, ne vanno in borsa e dicono a chi ha le azioni, cioè, signori vi dovete comprare queste azioni che noi mettiamo per 421 milioni. In tutta questa situazione di crisi segnalo anche che mentre preparano ovviamente la vendita dei beni, le casse integrazioni eccetera, l'amministratore delegato di RCS, Piero Scotto Giovane, che ha assunto l'incarico a metà del 2012, si è guadagnato solo per i 6 mesi del 2012 1.066.000 euro di stipendio. Il precedente amministratore delegato, Antonello Perrigone, quello che nello scorso anno, a metà anno, ha mollato, si è preso come buonuscita 3.360.000 euro, tanto per ricordare che poi quando ci sono le crisi mica valgono per tutti, le crisi valgono soltanto per chi lavora, perché poi chi sta ai vertici con cui il proprio tornaconto riesce sempre ad ottenerlo, come in questo caso. Per tornare al discorso di RCS, RCS non ha un unico azionista, ha una cosa che si chiama patto di sindacato. che è probabilmente il patto di sindacato più famoso che ci sia in Italia. Cos'è un patto di sindacato? Sono una serie di azionisti che si uniscono tra loro, controllano la maggioranza del capitale, ognuno detiene quote minori, ma loro fanno, loro dicono, invece di discutere le cose nell'assemblea dei soci, noi ci vediamo prima tra noi, a maggioranza decidiamo le cose e poi tutti insieme con tutte le nostre azioni andiamo nell'assemblea dei soci e facciamo valere la nostra volontà. Questo è il patto di sindacato che c'è nel recente. Attualmente, diciamo, fino a questo momento di capitale era composto da 16 azionisti, c'era Fiesta, Mediobanca, Pirelli, De Generali, Intesa San Paolo, Pesenti e Benetton come alleato e Rotelli come azionista non conflittuale ma che non era interno al patto di sindacato. Su tutta questa situazione si è innestata una polemica interna sia al problema della gestione del debito che ha portato Della Valle, il patron di Tots, lo Scarparo, a litigare con Elkan uscendo dal patto di sindacato, per l'appunto Della Valle che voleva portare il gruppo RCS in amministrazione controllata, cioè andare dal giudice, portare il libro e dici senti, noi siamo in perdita, tu a questo punto gestisci della perdita nominando un amministratore, è una delle prassi utilizzate nel momento in cui un'azienda può rischiare il fallimento, c'è un giudice che a quel punto controlla i conti. Questo da un lato, perché Della Valle pensava per questa via di stoppare le banche che a quel punto evidentemente tengono per la collottola l'RCS, perché avendoci una serie di debiti in scadenza, essendo loro quelli che prestano i soldi, tra l'altro a tassi di interesse particolarmente elevati e superiori a quelli praticati dal mercato, aveva più senso invece che accettare un prestito al 6%, oggi diciamo le imprese sono finanziate grosso modo al 3,5%, tanto per dare un'idea di quello che era, quello di cui si discuteva, diceva portiamo il libro in tribunale e a quel punto le banche gli tagliamo le unghie. E l'Avo Elkan, che invece è indebitato per altra via con le banche, quindi ha tutto l'interesse a non litigarci, diceva no, assolutamente, andiamo d'accordo con le banche, mettiamoci d'accordo, troviamo un'intesa. L'intesa Della Valle uscito, Elkan l'intesa l'ha trovata, con questo rifinanziamento delle banche e questo aumento di capitale e il piano di ristrutturazione che avevo detto. Oltre a questo c'è un problema, diciamo così, di mutato atteggiamento da parte di Mediobanca. Mediobanca è un istituto storico italiano, è quello che diciamo prestava i soldi nel medio credito, cioè nell'impresa, entrava nei pacchetti azionari eccetera, prima che le banche potessero far questo. Fino alla riforma bancaria solo le banche di investimento potevano far questo, le banche che facevano la raccolta creditizia, erano gli sportelli, non potevano entrare nei pacchetti azionari. È cambiato il ruolo di Mediobanca, anche se adeguato, e ha deciso di uscire da tutti i patti di sindacato in cui è presente, oltre a RCS, San Pirelli, in Telecom e nelle generali. Questo significa che il patto di sindacato di RCS è prossimo alla scomparsa, anche perché un altro, dopo l'uscita Della Valle, dopo Mediobanca che ha annunciato l'uscita, anche Rotelli, che è uno di quelli che aveva un grosso pacchetto azionario, eppur non essendo il patto del sindacato era l'azionista di riferimento in RCS, Rotelli è il proprietario della San Raffaele di Milano, che con lo scandalo di Lombardier, la crisi dei Formigoni, tutta la situazione che è venuta, e tra l'altro Rotelli è morto pochi mesi fa, ma comunque già aveva annunciato che non avrebbe partecipato all'aumento di capitale perché non aveva soldi. Tutta questa situazione ha fatto sì che quando è stato annunciato l'aumento di capitale, e qui arriviamo diciamo all'attualità, moltissimi pensassero che sarebbe rimasto inoptato, cioè veniva fatto un aumento di capitale e nessuno comprava le azioni, perché tant'è che i diritti, cioè ogni azione ha in sé un diritto per l'opzione per comprare queste altre azioni, erano di fatto, avevano una quotazione bassissima. La Fiat è riuscita a rastrellare per una quota rilevante di queste azioni pagandole molto poco, quasi un centesimo a diritto sostanzialmente. L'investimento complessivo, poi siccome si tratta di tanti soldi, è intorno ai 10 milioni di euro, che comporteranno un ulteriore sborso il 5 luglio, perché il 5 luglio si regolano questi contratti, di 90 milioni di euro. Cioè, insomma, la Fiat alla fine ha speso quasi 100 milioni di euro per aumentare la propria quota in RCS dal 10% al 20%. La di fatto è raddoppiata e questo ha determinato una redistribuzione complessiva delle varie quote proprietarie. Il discorso è perché lo sta facendo, questa è la domanda politica sostanzialmente. Perché...
Beh, ovviamente sì, vogliamo capire qual è la partita di potere, sappiamo perfettamente che oggi nessuno stampa un giornale perché pensa di avere una rendita economica. I giornali sono strumenti di potere all'interno di quella grande partita dell'informazione che oggi è cruciale nella determinazione della cosiddetta opinione pubblica.
C'è da dire anche che la Boelcan non è nuovo a situazioni del genere, nel senso che oltre ad avere questi ruoli all'interno della stampa, in realtà poi è la Fiat che lo fa, non è il singolo personaggio, la Fiat è presente sia nella stampa, come è noto, sia nel secolo XIX di Genova, adesso diventa l'azionista più forte del patto di sindacato, o se anche non dovesse sopravvivere, dell'RCS. Contemporaneamente è all'interno del consiglio di amministrazione News Corporation, che è la società di Murdoch, quello che gestisce Sky, quello che gestisce un bel pezzo di informazione continentale, e nel consiglio di amministrazione di The Economist, che è un noto giornale inglese che ha un interesse diretto all'interno del mondo dell'informazione. Cioè, chiedo dire che, per esempio, la notizia dell'aumento della partecipazione della Fiat in questi termini all'aumento di capitale è stata data prima a Napolitano, poi agli altri soci, e non è solo un problema di rispetto istituzionale. Ricordo a tutti che quando venne il governo Letta, Napolitano si raccomandò alla stampa chiedendogli di fare la propria parte, non osteggiando questo tipo di operazione, cosa a cui la stampa italiana si è ovviamente prontamente allineata, anche se non ci fosse stato questo tipo di richiesta. Il ragionamento sostanzialmente è abbastanza evidente. Secondo alcuni la Fiat si sta coprendo di tirata, vuole uscire dall'Italia e quindi ha necessità di avere una buona stampa. In realtà mi sembra un'altra operazione, mi sembra che ci sia un tentativo di riproposizione della Fiat in generale, il pezzo di capitalismo italiano, anche da un punto di vista politico, cosa che di fatto Berlusconi ha in qualche modo eclissato dalla scena politica negli ultimi anni. Non a caso si riposiziona sulle testate del triangolo industriale Torino, Milano e Genova, non a caso probabilmente con RCS riproverà a entrare nel mondo della televisione con la liberalizzazione dovuta alla digitalizzazione, cioè secondo me, o magari anche con l'apporto di Murdoch e di Sky, a cui vuole magari fare da referente italiano, visto che poi c'è stata la guerra tra Berlusconi e Murdoch finché Berlusconi è rimasto presidente del Consiglio. Per cui che si sta riposizionando nel mondo dell'editoria in generale, la comunicazione, proprio perché probabilmente aspira ad avere un ruolo più politico, anche perché verosimilmente da qui a qualche anno, col discorso della crisi, con lo spostamento all'estero di quello che rimane dell'industria manifatturiera, o scompare definitivamente dall'Italia o deve ritagliarsi un altro tipo di ruolo. Secondo me questo è un po' quello che c'è dietro questa spesa, in tempi di crisi significativa di circa 150 milioni tra la e l'aumento di capitale del RCS, le opzioni e un'altra serie di piccole operazioni di ristrutturazione fatte sempre su 150 milioni in tempi di crisi, non è che si buttano alla finestra soltanto perché uno ha litigato con Della Valle e vuole levarsi la soddisfazione di prendere il pacchetto azionario di maggioranza o per coprirsi la ritirata. Con quello che costano i giornalisti, sarebbe bastato dare qualche soldo a qualche nota firme e uno risparmiava di molto rispetto a questo, anche perché non è che necessariamente devi spendere tutti questi soldi. Per cui secondo me il meccanismo, almeno la mia impressione, è di questo tipo.
Quindi ci troviamo di fronte a un ridislocamento all'interno della borghesia italiana di poteri. E questo che cosa significherà secondo te dal punto di vista anche del ruolo che ha avuto in questi anni il Corriere della Sera?
Sostanzialmente il discorso è questo, le crisi in generale comportano una ristrutturazione anche degli assetti di potere. Le crisi aumentano la concentrazione del potere in poche mani. Durante le crisi c'è chi è un po' più debole salta, chi è un po' più forte in un modo o nell'altro non solo sopravvive ma amplia i propri termini, cioè aumenta la concentrazione del potere. È chiaro che il potere, soprattutto in un paese come l'Italia, ma non solo perché ormai è una dimensione globale, è fatto anche di comunicazione, di informazioni, di controllo dell'opinione pubblica. E questo tipo di passaggi dimostrano questo, cioè questo, di fatto si sta ridisegnando la figura del potere italiano in un altro modo, ma è abbastanza evidente, non è soltanto puntano sulla scomparsa di Berlusconi per riragionare su quello che può essere il meccanismo della comunicazione, quello della ridivisione degli assetti di potere delle televisioni, eccetera, perché questo fa anche parte di quel tipo di ragionamento lì. Però in Italia normalmente, cioè da qui arriveremo a una situazione post-crisi dove la situazione non sarà quella di prima, questa crisi ha modificato strutturalmente il sistema economico, ha modificato dal meccanismo di produzione a quelli che sono gli assetti in generale, il ruolo dello Stato, il ruolo di mediazione sia dei sindacati concertativi sia dei partiti politici, di fatto viene a scomparire. Salta, sono finiti i soldi delle casse pubbliche, quindi non sarà più uno Stato in qualche modo che cercherà di comprare il consenso di garantire la pace sociale, è uno Stato che necessariamente dovrà utilizzare altri strumenti e all'interno di questo è chiaro che diventando uno Stato autocratico dove verosimilmente non avrà più tanto peso il cittadino in quanto tale, ma il gruppo di potere, la lobby che controlla determinate cose, è chiaro che loro si stanno riposizionando proprio come lobby per poter gestire questo passaggio futuro da qui a qualche anno.
Benissimo, direi che il quadro mi sembra abbastanza completo. Hai qualcosa da aggiungere ancora?
No, mi pare di aver detto tutto sulla cosa. Probabilmente dovremmo ragionare su quello che significa in generale il mondo dell'editoria e della comunicazione oggi, ma diciamo è troppo lungo per un'informazione così rapida.
Sarà per un'altra occasione.